Ma oggi voglio parlarvi di una cosa molto importante. Guardate, c'è un verso nella Bibbia che mi è piaciuto troppo. Dice così, è un verso piccolissimo, che dice così: voi avete la testa dura. Quanti si ritrovano in questo verso? Voi avete la testa dura. O come si direbbe a Bari, capatos, si dice in Puglia, ok? Chi conosce questo verso? Capatossa, ok? Avete la testa dura. E infatti, tante volte noi diciamo quella persona è testarda, quella persona è testarda, e usiamo la testardaggine sia per il positivo che per il negativo. Ma in realtà c'è una grossissima differenza. La testardaggine in positivo si chiama caparbietà. E possiamo anche utilizzarla nella fede come una fede perseverante. Mentre la testardaggine, quando è negativa, chissà come si dice? Ostinatezza. L'ostinatezza è quando la testardaggine è negativa, ok? Una persona ostinata che non cambia idea. E noi oggi vedremo delle persone, vedete, infatti anche il dizionario stesso dice ostinato è di persona che persiste tenacemente in un comportamento, in un proposito, contro ogni ragione, essere ostinati come un mulo. L'ostinato non cede, tuttavia nella sua insistenza egli è accecato dall'egocentrismo. Invece guardate perseverante, che bello, è costante e fermo nel proprio atteggiamento o comportamento, senza esitazioni o ripensamenti, saldo, tenace. Quindi oggi noi vedremo due tipologie di approccio diverso alla fede. Un approccio ostinato alla fede e un approccio invece di una persona perseverante, ok? Quindi oggi vedremo la differenza se noi siamo persone ostinate o persone perseveranti e caparbie. Vi piace? Perfetto. Allora, venite con me. Oggi leggeremo tanti versi, ma ve li leggerò io. Allora, in Esodo 32 c'è la storia, no, del famoso vitello d'oro. Quindi cosa stava succedendo? Ve lo racconto perché poi ci soffermeremo su altri versi. Mosè sale per prendere le prescrizioni e le tavole, sta su una quarantina di giorni, e mentre lui era su, il popolo inizia a lamentarsi, il popolo inizia a infastidirsi, il popolo inizia a credere che lui era sparito. Quindi pensate, stiamo parlando di poco più di un mesetto, e già il popolo inizia a dubitare di Dio e chiede ad Aronne di fare un vitello d'oro. Lui dice, il popolo dice, costruisci per noi un Dio che ci guidi. Un Dio che ci guidi. Cosa stava succedendo qui? Che il popolo, nell'attesa, si era dimenticato di Dio. Quante volte questo succede? Il problema qual è? È che nell'attesa noi crediamo che i nostri piani siano per forza giusti e debbano andare come noi abbiamo deciso. Noi non ci rendiamo conto tante volte che nell'attesa Dio è con noi. Sapete perché non ci rendiamo conto? Perché l'ostinatezza fa dei piani e non è flessibile verso il cambiamento. Ok? Quindi una persona ostinata è una persona che, siccome non vede la risposta come lui l'ha pensata, una risposta come lui l'ha immaginata, inizia a rinnegare la fede. Allora tu forse mi dici, ma io non rinnego la fede, no, ma io credo comunque che Dio è con noi. È vero, però forse tu con i tuoi ci credo ma, ci credo però, con le tue lamentele ogni volta stai sciogliendo il tuo oro per costruire quel vitello. Siete con me? Perché? Perché tante volte noi vorremmo la risposta esattamente come vorremmo noi. Quindi hai bisogno di soldi? Tu chiedi il tuo bonifico. Hai bisogno di guarigione? La vuoi esattamente in quella maniera. Hai bisogno di un nuovo lavoro? Lo vuoi esattamente in quel posto, altrimenti rifiuti tutti i tuoi lavori. Vuoi la persona giusta e deve sapere 8 lingue, 42 devono sapere tutto il mondo, deve avere 83 lauree, deve essere esattamente come tu la vuoi. E tante volte quello che succede è che noi aspettiamo e abbiamo la risposta davanti a noi, ma non la riconosciamo. Quindi nell'attesa rischiamo di rinnegare Dio, esattamente come hanno fatto loro. Quindi in realtà quello che fa crescere la nostra fede è proprio la consapevolezza di sapere che anche nell'attesa Dio è con me. Ripeti con me, anche nell'attesa, nel caos o nel silenzio, Dio è con noi. Io mi ricordo una volta vi ricordate quando abbiamo fatto la missione della carta igienica? Quanti esistevano in questa chiesa? Ok. Noi dovevamo pagare qualcosa come, 10.000 euro di carta igienica per spedirla a tutti gli studenti in Italia per fare questa missione, attaccare nei propri bagni della propria scuola, non buttare la tua vita nel gabinetto. Ok. In quel momento non avevamo quei 7.000 euro, quindi tu cosa pensi? Dio, fammi un miracolo, ho bisogno di 7.000 euro. Magari tu pensi, forse lo stampatore mi regalerà la carta igienica. E quando mai carta igienica si regala, giusto? Ricordiamoci che nel Covid gli italiani andavano a comprare la carta igienica, cioè noi abbiamo fatto le scorte di due cose, lievito e carta igienica. Cioè, non chiedetemi perché, forse andavano insieme, ok? Quindi è la carta igienica, quindi magari tu sei lì che aspetti il tuo miracolo, dici forse mi regala un carta igienica, forse qualcuno mi fa un'offerta, forse mi arriva un bonifico. E invece sapete cosa ci è arrivato? Che andava benissimo lo stesso? Un lavoro da tot mila euro, noi abbiamo pagato la carta igienica, non abbiamo mai più fatto quel lavoro, mai più vista quella persona sparita, ok? Perché? Perché Dio ha provveduto alla nostra richiesta in un modo diverso, ma ha risposto. Se noi ci fossimo chiusi, no, il miracolo, guarda, ho un lavoro per te, no, aspetta, sto aspettando un miracolo, e tu pensi, no, rifiuti quella risposta perché aspetti il miracolo come tu vuoi. Ma il bello dell'attesa è riconoscere che Dio è con noi nell'attesa, e solo questo ci farà riconoscere la risposta quando arriverà. Amen? Guardate, vi voglio far vedere un'immagine. Questo era, se ce l'abbiamo, il vitello d'oro. Uno dei era praticamente questa un'usanza pagana, e uno dei significati del vitello era proprio potenza virile, come qualcuno che aveva questa potenza virile di poter risolvere le cose. E tante volte, anche se adesso ci sembra, ma come hanno potuto dare gloria a quel vitello? Tante volte noi ringraziamo il vitello piuttosto che Dio. Ve lo ripeto. Tante volte noi ringraziamo il vitello quando il merito è di Dio. Vi faccio un esempio. Ho una malattia. Vengo operato. L'operazione va bene. Guarisco da quella malattia. Però i medici sono stati bravi. Trovi un buon lavoro, fantastico, bellissimo, sei felicissimo, perché è un bel curriculum, ok? Trovi la persona che hai sempre desiderato, perché io me la meritavo. E tante volte quello che succede è che noi diamo gloria alla scienza, alla nostra intelligenza, al fato, al succedere le cose, piuttosto che a Dio. E questo è quello che fa un popolo ostinato, dare gloria alla potenza virile quando il merito è di Dio. Quando invece un popolo perseverante riconosce il proprio impegno nelle cose, riconosce il merito di qualcuno delle cose, ma dà la gloria a Dio. Un popolo perseverante è un popolo che riconosce che la scienza ha fatto dei progressi, riconosce che un medico è stato bravo, riconosce che si è impegnato per poter avere quel curriculum, ma la gloria la dà a Dio. E questa è la differenza tra il popolo ostinato e il popolo perseverante. Il popolo ostinato dà la gloria alla scienza, alle cose, al fato o a se stessi. Il popolo perseverante non ringrazia il vitello quando la gloria è di Dio, ma riconosce che è Lui che permette e ci permette tutte queste cose. Amen? Andiamo avanti. Quindi, mentre il popolo, allora, mettiamoci un po' nella situazione, mentre il popolo si era fatto il vitello, succede una cosa, ricordatevi che Mosè, dov'era Mosè in quel momento? Sul monte, quindi Mosè lo sapeva o non lo sapeva? No, io immagino, no, Mosè è qui, lo screen è Dio, Mosè è qui che dice, ah ok, ah bella questa prescrizione, e Dio con tutti gli angeli che vede Mosè è dietro, vede il popolo, il vitello, un caos, lo guarda, dice, guarda gli angeli e dice, adesso chi glielo dice? Ragazzi, qualcuno glielo deve dire. Arcangelo, Michele, diglielo tu. No, no, signore, io non c'ho il coraggio. Gabriele, diglielo tu. No, quello poi, ti ricordi Mosè? No, io non glielo dico. E quindi è divertente perché lui vede Mosè, ha Mosè davanti a sé e vede il popolo dietro, dice, cioè come tu, quando tu no, cammini con la carta igienica attaccata, che tu dici, tutti ti guardano, nessuno ha il coraggio di dirti quella roba lì, o peggio, insomma, nessuno ha il coraggio di dirtelo, e tutti ti guardano, è quello che stava succedendo, loro lo guardavano, dicevano, qualcuno deve dirglielo, e infatti, a un certo punto il Signore, Dio prende coraggio, guarda Mosè e dice, vabbè, glielo dico io. Lo guarda e dice, Mosè, scendi in fretta perché il tuo popolo che tu hai liberato dall'Egitto ha commesso una grave colpa. Guardate, dovremmo avere il verso, e in Esodo 32,7, guardate. E trovo questo verso meraviglioso perché... Ditemi se sbaglio, ma è esattamente quello che fanno i nostri genitori. Quando le cose vanno bene, quella è mia figlia, hai visto mia figlia ha preso 30 e lode, hai visto mia figlia come balla bene, hai visto mia figlia come intelligente, guarda cosa ha fatto, siamo dei figli meravigliosi. Ma appena ne combiniamo una, mamma e papà cosa fanno? Si guardano. Quella è tua figlia, quella è proprio come te, ti assomiglia. Lo fanno sì o no? Ecco, guardate, è meraviglioso Dio, perché Dio fa questo con Mosè. Fino a poco prima era il mio popolo, il popolo che io amo, è un popolo che mi sono scelta, e qualche verso dopo dice a Mosè, scendi, perché il tuo popolo ha disubbidito. Non è meraviglioso? È troppo bello! È troppo bello, tant'è che se voi andate a leggere, io trovo questi capitoli così appassionati perché si vede proprio la passione di Dio con il suo popolo, Mosè cerca di mediare dopo un po' e dice, Signore, veramente è anche il tuo popolo, cioè non è che solo il mio popolo, è anche il tuo popolo. Però va bene, quindi Mosè cerca di fare questo. Lo leggete nel verso dopo, dice Signore perché vuoi castigare il tuo popolo, quindi cerca di mediare. Nel frattempo Mosè scende, trova il vitello, quindi la prima cosa che fa è chiamare Aronne, ed è troppo divertente nel verso 24 che Aronne non è che dice Mosè scusa veramente non ho saputo gestire il popolo, ho sbagliato, perdonami. Aronne gli dice, lo sai che questi qua, sto popolo è tutto testardo, sto popolo lo conosci bene com'è. Allora io cosa ho detto? Chi ha dell'oro? Loro mi hanno detto, vogliamo un vitello. Io gli ho detto, chi ha dell'oro? Si sono tolti i gioielli, li hanno dati a me, li ho gettati nel fuoco e puff, è venuto fuori un vitello. Me lo sto inventando? No, andate nella Bibbia, leggerete questo. Lui dice, viene fuori un vitello. Come se è venuto fuori all'improvviso dal nulla. Quindi Aronne dà totalmente la colpa al vitello che è apparso dal nulla. È troppo divertente questa storia, voi non l'avete mai letta sotto questo punto di vista, ma vi invito a rileggerla. Quindi, allora, torniamo al clou della storia. Il popolo pecca, il popolo rinnega, il popolo si lamenta, rinnega completamente Dio, si fa un altro idolo, adora quell'idolo, chiede a quell'idolo inesistente di guidarli. Voi al posto di Dio cosa avreste fatto? Sinceri. Cosa avreste fatto? Li avreste fulminati, disintegrati. Ok. Leggiamo insieme il capitolo 33, dall'1 al 6, dice così, e il Signore ordinò a Mosè, forse ce l'abbiamo così, seguite insieme a me, partite tu e il popolo che hai fatto uscire dall'Egitto. Andate verso la terra promessa, è una terra dove scorre il latte e il miele. Manderò un angelo per guidarvi, scaccerò davanti a voi tutti. Io però non camminerò in mezzo a voi perché avete la testa troppo dura, finirei per sterminarvi lungo la strada. Quando il popolo udì queste parole così severe ne fu rattristato che nessuno si vestì più a festa. Avevano capito. Il Signore infatti aveva detto a Mosè di riferire agli israeliti: voi tutti avete la testa dura, se vi accompagno so che finirei per farvi morire tutti, quindi toglietevi gli abiti di festa. Quindi Dio aveva deciso che non avrebbe accompagnato il popolo perché era arrabbiato con il popolo, non ne poteva più. Era arrabbiato dalla continua idolatria, era arrabbiato della continua ostinatezza, della continua disobbedienza. Aveva ragione sì o no? Sì, aveva molta ragione Dio. Noi ci offendiamo con la gente per molto meno. Dio si era arrabbiato per uno dei peccati più brutti della Bibbia, che è quello dell'idolatria verso altri dei, ok? Quindi aveva ragione, sì, aveva ragione, ma quello che succede adesso è uno dei versi più belli, perché noi possiamo vedere con i nostri occhi una tra le negoziazioni più belle della Bibbia. E qui vediamo la storia di un uomo, non era ostinato, che non era testardo, ma aveva una fede perseverante, che aveva conosciuto Dio e che sapeva che se avesse perseverato in quello che stava chiedendo, avrebbe ottenuto una risposta, perché conosceva Dio. Amen? Guardate, venite con me, quello che succede adesso è questo. Quindi Mosè risponde al Signore: ascolta Signore, tipo, ok, respiriamo, siamo calmi, ascolta. Tu mi hai ordinato di guidare questo popolo, riepiloghiamo, ma non mi hai indicato chi manderai per aiutarmi, eppure tu hai detto di conoscermi bene, di avere fiducia di me. Quindi stai dicendo: Dio, se ti fidi di me, mi devi dire chi manderai. Ora, se godo davvero della tua fiducia, fammi conoscere le tue intenzioni, solo così saprò con certezza di avere la tua piena fiducia. Non dimenticare che questa gente è il tuo popolo. Quindi Mosè cerca di far ragionare Dio. E il Signore dice: io verrò certamente con te e ti darò sicurezza. Quindi, primo step, Dio dice: io mando l'angelo. Ok? Mosè dice: no, aspetta, tu hai detto che io devo guidare il popolo, ma ho bisogno di sapere chi è che viene con me, chi sarà con me. E Dio gli risponde: io ti darò sicurezza. Un'altra versione dice: ti darò pace. Allora, adesso, voi quando siete in una situazione critica, difficile, ok? Devi superare un esame, sei in guerra, sei alla ricerca di un lavoro, non hai una casa dove dormire, una situazione difficile. Se Dio ti dice: io ti do sicurezza, va bene, ti do sicurezza, tu cosa dici? Cosa rispondi? Grazie, giusto? Sì o no? Sì? Non è una domanda trabocchetto. Dici: grazie Dio, ok, prendo la tua sicurezza e vado tranquillo perché tu mi stai dicendo che mi dai sicurezza. Sì o no? Io avrei risposto: grazie, ok, voglio la tua sicurezza. Ma qui invece vediamo un uomo che non era solo un uomo che aveva conosciuto i prodigi di Dio. Era un uomo che aveva conosciuto il carattere di Dio, che aveva conosciuto la presenza di Dio, che aveva conosciuto intimamente Dio. Perché guardate cosa succede. Mosè sapeva che Dio, chi era Dio, e sapeva che se fosse stato caparbio in quello che stava chiedendo, lui gli avrebbe risposto. E Mosè riprese, guardate. Quindi Dio gli dice: io ti do sicurezza. E Mosè gli dice: se tu non vieni con noi, non farci neppure partire da qui. Solo se cammini insieme a noi si potrà sapere che io e il tuo popolo godiamo della tua fiducia. Solo la tua presenza, ripetete con me, solo la tua presenza ci distingue tra tutti i popoli della terra. E allora il Signore rispose a Mosè, farò come hai detto, perché tu hai la mia piena fiducia, io ti conosco bene. Guardate, la parola presenza ha diversi significati. Significa presenza, faccia, ma significa anche davanti, dietro, verso, precedentemente, prima del tempo, prima, dopo, praticamente ovunque. Mosè quello che stava dicendo a Dio, Dio, grazie che mi dai la sicurezza, grazie che tu mi dai la tua pace, ma oggi quello che voglio dirti è che non mi interessa la tua sicurezza, non mi interessa la tua pace, non mi interessa perseguire i miei obiettivi, non mi interessa la terra promessa, non mi interessa quel lavoro, non mi interessa quella fidanzata, non mi interessa essere ricco, non mi interessa essere povero, quello che mi interessa è la tua presenza. Se la tua presenza non viene con me, io non vado da nessuna parte. E questo è quello che gli stava dicendo Mosè. Perché c'è una grossa differenza tra una fede ostinata è una fede che fa la lista della spesa a Dio. Va davanti a Dio e gli chiede, oggi ho bisogno di questo, di questo, di questo, di questo. È quello che aveva fatto il popolo. Guardate, il popolo di Israele aveva superato le piaghe d'Egitto, aveva visto, stiamo dicendo, aveva visto molto più di noi. Aveva visto le piaghe d'Egitto, tra i miracoli più stravaganti della Bibbia, aveva visto il mare aprirsi, scena hollywoodiana, aveva visto la provvidenza di Dio nel cibo, nell'acqua, dal nulla nel deserto. Nessuno aveva visto miracoli come questa gente, eppure ogni volta, ogni santa volta che le cose non andavano, loro rinnegavano Dio. Questo perché un popolo, una persona ostinata è interessata a perseguire i propri obiettivi personali, il proprio benessere personale, a raggiungere la propria terra promessa, a raggiungere i propri sogni, i propri desideri. E quindi vai davanti al Dio e dici, Dio, io voglio questo è il mio sogno, ti porto il mio sogno. Tu chiudi i tuoi occhi per pregare, la prima cosa che ti viene in mente è Dio, esaudisci il mio sonno, esaudisci la mia preghiera, Dio guariscimi, Dio fammi stare bene, Dio fai questo, e trattiamo Dio come la lampada di Aladino. È questo che fa il popolo ostinato. Ma un popolo perseverante non è interessato ai propri obiettivi personali, ma è interessato alla sua presenza. È un popolo che dice, Dio, io ti lascio ogni cosa, tu hai il controllo di tutto. Non c'è niente di male a pregare per i propri sogni, per i propri obiettivi, ma un popolo che va alla presenza di Dio perseverando è un popolo che dice, Dio, ho questo sogno, ma anche se non mi rispondessi a questo sogno, anche se non vivessi la vita che ho sempre desiderato, anche se avessi questo dolore tutta la vita, anche se non stessi bene come vorrei tutta la vita, a me basta la tua presenza. Se tu sei con me, io vado. Se tu non vieni con me, io non vado da nessuna parte, Dio. È questa la differenza tra quel popolo e quel Mosè che conosceva Dio. Mosè ha fatto questo perché Mosè aveva conosciuto Dio, mentre il popolo aveva conosciuto solo i prodigi di Dio. Amen? L'ostinatezza pretende, la perseveranza crede perché ha fiducia che Dio è buono e che Dio non lo lascerà mai. Questa è la differenza tra questi due popoli, tra queste due tipologie di persone, tra questi due approcci di fede. La differenza è perché proprio l'ostinatezza è mossa dalla necessità. La fede perseverante è una fede che è mossa invece dall'amore di Dio. E quando tu ami Dio, quando tu conosci Dio, è lì che comunque sei sereno, perché sai che Dio è buono e non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. Quindi oggi quello che voglio fare con voi, mi ho accorto perché volevo dirvi tutto questa sera, ma quello che voglio fare con voi è che proprio noi possiamo consacrare questa nuova stagione a Dio. Io so che settembre, un po' come gennaio, è l'inizio proprio della stagione, un po' l'inizio delle cose, e noi riprendiamo i nostri obiettivi, riprendiamo le cose da fare, riprendiamo tutti anche i nostri sogni, i nostri desideri, ma oggi vorrei potessimo andare alla presenza di Dio e dirgli, Dio, ti affido, ti consacro questa nuova stagione di studi, ti consacro questa nuova stagione lavorativa, ti consacro questo rapporto che ho iniziato con questa persona, oggi te li consacro, ma oggi voglio dirti che anche se io non avessi tutte queste cose, per me è importante la tua presenza. E qui poi la Bibbia dice che loro dicono è la sua presenza che distingueva il suo popolo dagli altri popoli. È questa la differenza, la presenza di Dio. Perché? Perché la sua presenza inevitabilmente le cose cambiano. Quando noi siamo contenitori della sua presenza, i legami vengono rotti, le ferite vengono guarite, il tuo corpo viene guarito, la tua mente viene guarito, perché la sua presenza le cose cambiano. Quindi tutto il resto è una conseguenza della sua presenza. Ma il nostro cuore deve essere cercare prima lui. È per questo che la Bibbia stessa dice che tutto il resto ci verrà dato. Amen?